Benvenuti, benvenuti a tutte e a tutte nella primissima puntata di questo podcast. Io sono Cecilia.
E io sono Dumi.
E siamo qui per presentarvi questo nuovo progetto che abbiamo deciso di chiamare Voce degli Studenti Ristretti. In che cosa consisterà questo podcast, Dumi?
Ecco, il nostro intento è quello di farvi conoscere attraverso delle interviste, un'iniziativa che già esiste da tempo perché nasce con la convenzione del 2015 e che unisce e lega due istituzioni, quella universitaria e quella carceraria. L'Università degli Studi di Milano si è impegnata infatti a garantire alle persone che si trovano in uno stato ristretto il diritto allo studio universitario. Le persone ospiti delle istituzioni carcerarie regionali che desiderano aderire a questa iniziativa hanno così la possibilità di iscriversi a uno dei corsi a loro accessibili con delle condizioni agevolate dal punto di vista economico.
In questo percorso, inoltre, lo studente ristretto non è da solo perché viene affiancato da dei tutor, cioè degli studenti volontari dell'Ateneo, che decidono volontariamente di aiutarlo in questo viaggio. Oggi, infatti, vogliamo parlare e approfondire proprio questo punto e siamo infatti qui con Chiara e Caterina, referenti del tutoraggio nelle carceri.
Ciao Chiara, ciao Caterina.
Ciao a voi e ciao, grazie di questo invito.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Allora, innanzitutto volevamo chiedervi di presentarci questo progetto dal punto di vista del tutoraggio. Quindi in che cosa consiste più precisamente l'attività di tutor?
Sì, dunque, l'attività di tutorato è una delle dimensioni fondamentali di questo progetto, perché è quella innanzitutto che coinvolge direttamente gli studenti dell'università che grazie a questa attività prestano servizio all'interno delle carceri affiancando gli studenti ristretti. Dal punto di vista del valore di questa attività è sicuramente una dimensione fondamentale, perché è qualcosa che consente agli studenti ristretti non solo di poter effettivamente cominciare a proseguire il percorso di studi, quindi rende esigibile concretamente un diritto che formalmente sarebbe sancito, ma anche e soprattutto perché grazie alla presenza di persone esterne che affiancano gli studenti agli stretti, questi studenti vedono restituita la dimensione relazionale, che è una dimensione costitutiva essenziale del diritto allo studio e che in virtù della loro condizione di privativa della limitativa della libertà personale non possono praticare andando in aula, avendo i colloqui direttamente con i professori. Quindi questo è un aspetto essenziale.
Sì, poi una cosa, al di là di quelli che sono i compiti proprio istituzionali dei nostri tutor che si concretizzano come diceva Chiara, appunto rendere effettivo il diritto allo studio, quindi fornire un supporto per quanto riguarda il reperimento dei materiali didattici, quindi i libri delle nostre biblioteche d'Ateneo piuttosto che i materiali che sono scaricabili dai siti. Quello che io dico sempre quando poi formiamo i nostri tutor è che il ruolo del tutor è proprio quello di portare all'interno del carcere quella che è la dimensione universitaria, quindi essere un tramite tra il carcere, quindi il luogo chiuso dove si trova lo studente, e l'università, il luogo aperto, portando quindi quella che è anche la propria esperienza concreta universitaria, per cui consigliare lo studente sulla scelta degli esami, sulla compilazione del piano di studio, su quella che è proprio l'esperienza personale relativa a determinate materie o esami.
Ok.
Io mi ricordo che una delle conversazioni che abbiamo avuto prima hai detto una cosa bellissima, che il tutor sono gli occhi, i mani, i piedi dello studente carcerato. È bellissimo, cioè, oltre che probabilmente anche un amico.
Esatto.
Un compagno proprio di viaggio.
Infatti ci sono tra l'altro degli studenti con i quali avete stretto amicizia, con i quali siete davvero in contatto.
Sì, è vero. Io ad esempio ho iniziato l'attività di tutorato nel 2017, quindi sono ormai più di 5 anni che seguo i miei studenti e ad oggi assolutamente penso di poterli considerare non solo miei studenti, non solo miei compagni di corso, ma anche ormai amici, certo.
Ok, e adesso ci sono tante persone che fanno parte di questo progetto dal punto di vista del tutoraggio?
Sì, attualmente abbiamo quasi 100 tutor attivi.
Okay.
E è un dato molto significativo. Principalmente questi tutor sono attivi sulla casa di reclusione di Bollate e la casa di reclusione di Opera. Sono più o meno una quarantina, 45 su Opera, una cinquantina su Bollate. e adesso stiamo per introdurre un piccolo gruppo di tutor anche presso la casa di reclusione di Pavia.
Sì.
E devo dire la rete dei tutor è cresciuta moltissimo negli anni in maniera quasi esponenziale e sicuramente la cosa molto bella e una cosa molto bella e significativa è che mentre inizialmente la partecipazione all'attività di tutorato riguardava principalmente studenti dell'area umanistica,
sì,
con il passare degli anni abbiamo coinvolto studenti praticamente di corsi di laurea che appartengono a tutte le 10 facoltà dell'Ateneo. Questo ovviamente perché negli anni, anche dal punto di vista degli studenti ristretti, abbiamo ricevuto richieste di iscrizioni per corsi di laurea sempre più vari e di conseguenza siamo riusciti a coinvolgere studenti che appartengono a corsi di laurea molto diversi tra loro.
Mm-hmm. Ok, mi stavate dicendo che la convenzione è stata firmata nel 2015, poi nel 2016 c'è stato il primo incontro educativo e così via. Ci stavamo chiedendo se il progetto fin dall'inizio è cambiato, è variato nel tempo o è rimasto più o meno uguale?
Dunque, il progetto è sicuramente cambiato nel tempo perché è cambiato principalmente nei numeri. Questo progetto, quando il primo anno, quando è nato, c'erano 4-5 studenti ristretti iscritti uh-huh. alla statale e in 5 anni gli studenti sono passati da 5 a oltre 130. Tra l'altro dobbiamo pensare che questo non è un numero fisso, un numero che muta continuamente. Noi in realtà non abbiamo per ora questo dato, però il numero di studenti ristretti che sono stati iscritti all'università in questi anni è molto maggiore di quello che abbiamo appena dichiarato, nel senso che ovviamente tante volte gli studenti ristretti magari si iscrivono all'università, fanno una parte del loro percorso in carcere e poi cominciano a beneficiare di misure alternative, di forme di esecuzione penale esterna, per cui o proseguono i loro percorsi esternamente oppure talvolta, purtroppo questo è un dato di fatto, magari dovendo insomma far fronte a esigenze più impellenti come la ricerca di un lavoro, poi lasciano gli studi. Ma in compenso questo dato è importante, quello che riguarda il numero degli studenti ristretti che nel corso degli anni sono stati coinvolti in questa attività, perché significa che sono persone che hanno almeno in un piccolo frammento, in una piccola parte della loro esecuzione penale, del periodo in cui hanno scontato la pena, hanno avuto contatto con le attività universitarie, magari mm-hmm. per la prima volta nella loro vita hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con degli studenti, con dei docenti, di aprire un libro di filosofia, di scienze, di biologia e
di aprire, entrare diciamo in questo mondo che magari per situazioni sociali, economiche non avrebbero mai potuto pensare di
assolutamente, questo è un dato essenziale. Volevo solo aggiungere un paio di considerazioni rispetto a quello in cui è cambiato, è evoluto questo progetto. Il fatto che negli anni ci siano stati sempre più studenti iscritti, sempre più studenti esterni coinvolti, ha comportato, insomma, ha imposto di mettersi di fronte a determinate situazioni e capire come affrontarle.
Mm-hmm. Problem solving.
Esattamente, questo è, diciamo, è un lavoro che comporta una grande capacità di problem solving, anche perché la nostra università è l'università che ha il polo universitario penitenziario più con i maggiori numeri mm-hmm. d'Italia, più numeroso d'Italia, e questo ha fatto sì che su determinati aspetti abbiamo dovuto confrontarci con delle problematiche che non si erano mai poste o casomai che non erano mai state affrontate mm-hmm. e questo ha richiesto di dover trovare sempre nuove soluzioni. Ci siamo chiesti come supportare adeguatamente studenti magari dell'area scientifica, quando improvvisamente abbiamo avuto tanta richiesta di immatricolazione per l'area scientifica e che coinvolge tipologie di studi, di corsi che hanno delle peculiari difficoltà mm-hmm. che vanno affrontate in una maniera diversa rispetto a come magari si affrontano le difficoltà degli studenti di area umanistica.
Sì, poi facendo anche riferimento a quello che hai detto tu sul primo laboratorio didattico che ha avuto inizio nel 2016, anche da questo punto di vista c'è stata una crescita del progetto. Siamo infatti passati dai 3 laboratori che sono stati erogati nell'anno accademico 2016-2017 ai 7 previsti per questo anno accademico, di cui ormai la maggior parte si sono tenuti, alcuni stanno per iniziare in questo semestre, e che vedono coinvolti circa 40 studenti, ma la peculiarità di questi laboratori è proprio il fatto di essere proposti a classi miste, quindi classi composte da studenti liberi e studenti ristretti, e all'interno di queste iniziative un laboratorio in particolare viene rivolto ogni anno agli studenti dell'alta sicurezza, del cosiddetto fine pena mai, e questo costituisce veramente una realtà unica nel nostro paese, e quindi sicuramente questo fa parte di quegli aspetti che sono cresciuti nel progetto e che ci rendono molto orgogliosi.
Certo, e quali è che sono questi laboratori previsti? Quali erano i 3 iniziali e quali sono quelli adesso, se sapete più o meno, insomma?
Ma diciamo che questo progetto è nato su proposta di un docente del Dipartimento di Filosofia, e quindi un po' in seno all'area degli studi umanistici. Quindi per i primi anni i laboratori proposti arrivavano quasi esclusivamente dal Dipartimento di Filosofia. Negli anni però appunto questi laboratori sono diventati sempre di più, hanno visto coinvolti sempre più docenti. Negli anni passati c'è stato un laboratorio tenuto da docenti di antropologia, e per esempio quest'anno uno dei laboratori proposti è stato tenuto da un docente di scienze politiche. Mm-hmm. E una peculiarità un po' trasversale di questi laboratori che cercano sempre di porsi in maniera multidisciplinare. Spesso sono fatti con ospiti che coinvolti nei diversi incontri, e magari anche appartenenti ai più svariate aree disciplinare, che quindi cercano di rendere questi laboratori un'occasione di conoscenza e di riflessione su tematiche non necessariamente inerenti agli studi filosofici, o comunque gli studi che sono pertinenti rispetto all'area del docente proponente, ma che coinvolgano un po' tutta una serie di aree disciplinari.
Ok, farli sentire praticamente come se fossero università, perché noi ogni semestre abbiamo un sacco di laboratori su un sacco di tematiche, così, quindi è molto, molto bello.
Assolutamente, un'ultima cosa che vorrei aggiungere rispetto a questi laboratori è che questi laboratori sono parte dell'offerta formativa del nostro Ateneo, non sono tenuti a titolo volontario, ma sono proprio parte dell'offerta didattica. Quindi, al di là ovviamente del carico umano, della portata umana di questa esperienza, gli studenti che si recano in carcere per svolgere questi laboratori possono vedersi riconosciuti i crediti formativi, e lo stesso vale ovviamente per gli studenti ristretti, per cui queste attività sono attività formativa tutto tondo. Ma una cosa che a noi piace sempre ricordare è che questi laboratori sono indirizzati non solo agli studenti ristretti, ma anche a quei detenuti che non sono iscritti all'università, magari perché hanno dei titoli di studio inferiori, perché non hanno ritengono di non avere i mezzi o il tempo per intraprendere studi universitari, ma che vengono coinvolti, ovviamente sotto loro richiesta, in questi laboratori. Questo è un modo sicuramente anche per portare, che rientra in quella che viene un po' definita attività di terza missione dell'università, ed è un modo in più per portare l'università in carcere e unire due pezzi di società.
Ok, quindi possono partecipare a questi laboratori anche altre persone, non solamente gli studenti effettivi dell'università.
Esattamente.
Questo è molto bello.
Esattamente. Okay. La parte di questa classe mista che viene dall'esterno, dall'università, è formata da studenti universitari, studenti insomma iscritti alla nostra università. Mentre dal punto di vista delle persone interne coinvolte, non si tratta solo di studenti ristretti, ma anche di altri detenuti che appunto magari non sono iscritti, o sono iscritti ad altri atenei, o non sono iscritti all'università, magari hanno dei titoli di studio appunto inferiori.
Capisco, capisco. Andando adesso, abbiamo parlato del progetto, vogliamo un po' parlare, cioè che ci raccontiate un po' di voi. Cosa vi ha spinto a fare questo progetto? Eravate già interessate alle dinamiche legate all'istruzione nelle carceri? Avevate già partecipato a qualche progetto? Insomma, com'è successo?
Allora, io personalmente sono venuta a conoscenza di questo progetto quando ero al primo anno della magistrale e il mio relatore mi ha proposto questa iniziativa perché appunto il progetto stava nascendo, stava crescendo proprio in quegli anni e quindi si iniziava a pensare di portare una prima rete di tutor all'interno delle carceri. Io ho fatto parte di questo primo gruppo di volontari coraggiosi. Per quanto mi riguarda, sarò molto sincera, allora io ho studiato lettere, volevo insegnare, però insomma l'insegnamento mi ha sempre un po' spaventato, ero un po' timorosa nei confronti di relazionarmi anche con intere classi di studenti adolescenti. Mm-hmm. E quindi devo dire, quando ho scelto di intraprendere questa attività, il ragionamento un po' che ho fatto è stato che se insomma fossi riuscita a rapportarmi con dei detenuti, nessun adolescente mi avrebbe più spaventata. E quindi proprio battesimo del fuoco, però poi devo dire che è stata un'attività bellissima che sono veramente contenta di aver fatto e mi ha dato tantissimo umanamente e anche proprio a livello formativo.
E dunque io innanzitutto voglio dire che io trovo sempre che questa sia una domanda bellissima, e anche perché nel corso degli anni, nel nostro confronto con molti tutor e studenti coinvolti in questa attività, ho sentito risposte molto eterogenee a questa domanda. Sono infinite le ragioni che conducono una persona a fare un'esperienza come questa, e la cosa molto bella è che spesso diciamo chi magari va per aiutare scopre che in realtà facendo questa esperienza è stato aiutato, si è sentito mm-hmm. aiutato. Spesso le ragioni per cui si arriva fin lì poi è come se si capovolgessero, si ribaltassero e si mescolassero. Per parte mia, devo essere sincera, io ho cominciato questa attività frequentando uno dei laboratori didattici proposti in carcere da studentessa allora di filosofia, e ci sono arrivata un po' per caso, nel senso che io sono sempre stata interessata sia da un punto di vista di impegno concreto, sia da un punto di vista normativo a tutto quello che riguardava un po' il sociale. Tuttavia non avevo una ragione particolarmente, insomma, specifica, eppure ecco, anche nel mio caso poi in realtà tutto quello che ho scoperto l'ho scoperto poi. Uh-huh. E infatti diciamo, io dico sempre che quando si entra in carcere poi non se ne esce più, non solo nel senso deteriore di questa frase a cui siamo abituati, che riguarda la recidiva, un sacco di problemi concreti del sistema penitenziario italiano. Lo dico ovviamente in maniera ironica dal punto di vista di chi ci entra dall'esterno. Il carcere è un luogo in cui quando si entra si rimane un po' imbrigliati, si vede come invitavano a fare i padri costituenti. Per conoscere le carceri bisogna entrare, bisogna vederle, e una volta che le si vede ci si sente chiamati a fare qualcosa. Non so mai tradurre esattamente questo.
Il tuo cuore resta lì.
Sì, soprattutto la tua testa, esatto. Nel senso,
lasci un pezzettino di te lì.
Esattamente, io quindi dopo aver fatto appunto questo corso ho scelto di continuare intraprendendo l'attività di tutorato, e poi appunto, come dico sempre, non ne sono mai uscita. E anch'io quello che ho scoperto è che in realtà tutte le ragioni che ora saprei dare alla risposta perché lo fai sono ragioni che non conoscevo quando ho cominciato a farlo.
Ok. E questo credo che sia la cosa più bella, no? Il fatto di scoprirsi e di scoprire un mondo nuovo anche all'interno del percorso. Quindi potete dire che è davvero un'esperienza che vi ha cambiato nel corso del tempo.
Assolutamente.
Assolutamente sì.
Ok. Quindi se vi va anche di raccontarci a questo punto una vostra esperienza personale, non so se vi ricordate, non so, un aneddoto, qualcosa che volete...
Divertente.
Sì, anche divertente volendo, che volete raccontarci.
Siamo state serie fino adesso, magari qualcosa un po' di...
Ma allora, di divertente, io penso di essere entrata in carcere assolutamente rapportandomi ad un mondo che fino a quel momento per me era sconosciuto, quindi probabilmente io ero convinta davvero di entrare e di trovarmi detenuti con la tutina arancione che battevano le posate sulle sbarre, però poi ovviamente...
Delle serie TV che poi
esatto,
in realtà non è esattamente così.
I cucchiai
esatto,
dentro.
Invece è un mondo completamente opposto, ma di impressioni di questo genere, appunto, poi confrontandoci anche con i nostri tutor ce ne sono parecchie, e quindi da qui anche poi l'importanza un po' e l'auspicio che diventi una realtà sempre più conosciuta nei suoi aspetti più reali, ecco. Mentre per quanto riguarda invece la mia esperienza personale, forse il momento che ricordo con più emozione, con più felicità, è stata la laurea del mio studente, perché appunto avendo iniziato nel 2017 ho avuto la fortuna di seguire uno studente per tutto il suo percorso di studi e di vederlo laureato.
Che bello.
Sì, poi purtroppo era l'anno scorso in piena pandemia, quindi non ho potuto discutere, però ci siamo riuniti quel giorno in carcere, c'era anche Chiara, le altre tutor, e lo abbiamo festeggiato, gli abbiamo costruito una corona di alloro con Chiara che ha rubato un po' di alloro fuori Milano.
Dall'arrosto.
Sì, esatto. Ed è stato un momento molto carino che, insomma, ricordiamo tutti con molta emozione.
Ecco, sì, come diceva Caterina, è difficile trovare un aneddoto, un racconto. In realtà questa attività è un'attività che a volte risulta un po' pesante, gravosa. Il carcere non è un contesto semplice, ma la verità è che nel corso di questi anni noi abbiamo riso tantissimo. Ci sarebbero tantissimi aneddoti da raccontare. Io ve ne racconto solo uno, perché sì, è divertente, ma soprattutto per me è profondamente commovente. Riguarda uno studente che ho seguito per diversi anni e che a un certo punto della sua detenzione, dopo 27 anni ininterrotti di detenzione, ha ottenuto un permesso per poter venire in università. E ovviamente, appunto, si trattava di una persona che non aveva qui sul territorio la famiglia dei parenti, e quindi in quel caso l'università è stata davvero un approdo per ritornare a rimettere piede nella società fuori dalle mura dopo un tempo lunghissimo. E allora, niente, insomma, è difficile raccontare l'emozione di quel giorno, di quell'attesa fuori dal carcere, però ovviamente io poi l'ho accompagnato in università nella sua giornata. Però io non uso mai mezzi pubblici, perché mi muovo sempre in bici, quindi quando l'ho dovuto riaccompagnare a Opera perché finiva il suo permesso, abbiamo sbagliato a prendere i mezzi. E
oh,
quindi
no!
Oddio, la nostra giornata è finita con una corsa verso il carcere in mezzo ai campi per riuscire ad arrivare all'ingresso di Opera in tempo.
In
prima della,
esatto, perché
prima
voi dovete capire
fine.
Che se non arrivi in tempo rischi di essere poi rinchiuso per altri.
Caspita, no, immagino.
E quindi, diciamo, è una storia che è piena di significati simbolici. Dopo 27 anni, una persona che viene in università e prima di rientrare ha detto: io non avrei mai pensato che avrei corso per rientrare in carcere.
Certo. Di aver avuto la voglia, il desiderio di arrivare il prima possibile.
Che poi, appunto, tu hai messo in evidenza anche attraverso questo racconto l'importanza della socializzazione all'interno dell'università. Quando abbiamo intervistato il direttore del carcere di Bollate, ha proprio messo in evidenza questo, cioè di quanto sia importante per il detenuto non solamente il percorso legato all'istruzione, ma anche proprio la rete sociale che riesce effettivamente a costruire all'interno dell'università, che può diventare in un certo senso anche un po' una seconda famiglia, un po' anche un luogo positivo all'interno del quale stare.
Sì, assolutamente. Ad esempio, con gli studenti che hanno accesso a misure alternative, che quindi possono poi frequentare concretamente l'università, noi cerchiamo sempre di affiancarli anche in questa seconda fase, diciamo, più autonoma, proprio per integrarli il più possibile in quello che è il contesto universitario, non solo relativo alla didattica.
Una cosa che ci stavamo chiedendo, in realtà, perché facendo un po' di ricerca ci siamo rese conto che ci sono pochissime ricerche in questo campo, pensate che il contatto tra il carcere e l'università possa, almeno in parte, diminuire lo stigma che la società ha verso le persone incarcerate?
Sicuramente, questo sicuramente accade, lo abbiamo visto accadere. E
avete magari anche provato voi stesse?
L'abbiamo provato noi stesse, e io posso dirlo anche per me, nel senso che io mi sorprendo sempre di quando penso a me prima di fare questa esperienza, e io credevo di essere, e penso lo fossi in effetti, una persona molto aperta mentalmente, impegnata, priva di pregiudizi. In realtà anche qui, anche in questo caso, poi io mi sono scoperta in realtà piena di pregiudizi che nemmeno sapevo di avere. E sicuramente questo è un aspetto essenziale di un'attività come questa, che aiuta a superare quel tipo di l'immagine, di immagini stereotipate, di pregiudizi. E soprattutto questa cosa, io dico sempre, è vero che chi approda a questa esperienza, chi sceglie di fare un'attività come questa, in qualche modo ha già delle idee di un certo tipo. Ma la cosa bella è che attraverso le persone coinvolte poi questo tipo di nuova visione, nuova concezione si diffonde, no? Come le onde sull'acqua, anche alle persone che stanno intorno. Tante volte mi è capitato di parlare con altri tutor che mi dicevano: sai, i miei genitori sono persone che sui detenuti hanno un'idea molto rigida, anzi un po' estrema, e magari poi parlando, portando queste cose alle persone, agli amici, ai parenti, alle persone che si conoscono, si aiuta pian piano ad abbattere questi stigmi. E quindi poi si vedono cose, insomma, situazioni in cui questa cosa è concreta e tangibile. Per esempio, ci sono, in particolare in un carcere come Bollate, che cerca di favorire queste esperienze di contatto tra interno e esterno, ogni anno ci sono delle, per esempio, dei mercatini natalizi in cui vengono invitate le persone esterne ad acquistare prodotti fatti dai detenuti, e in queste circostanze spesso si vedono i tutor che si portano a seguito il fidanzato, i genitori. Qualche volta il genitore vorrebbe conoscere lo studente seguito dal figlio o dalla figlia, e questo davvero è un modo per portare una diversa concezione e cultura della pena al di là anche delle persone direttamente coinvolte nella società in generale.
Certo, anche per rendere in un certo senso il carcerato più umano, perché talvolta si tende a guardare al carcere come una realtà totalmente esterna, altra, come se i detenuti fossero effettivamente non umani, no?
No, ma esatto, poi io prima l'ho detto scherzando, la storia dell'influenza che serie TV, cinema avevano avuto su di me nel mio primo approccio sul carcere, però purtroppo è così in molti casi. Le informazioni che ad oggi escono dalle carceri sono molto stereotipate, e purtroppo anche la persona con più volontà di indagine individuale ha molta difficoltà a capire realmente com'è questo mondo. E da qui l'importanza del carcere, sì che è un luogo chiuso e per forza di cose è un luogo chiuso, ma quello che cerchiamo di fare anche noi tramite questo progetto, e quello che ci piacerebbe poi portare estendendo quello che facciamo, è proprio di renderlo un posto un po' più aperto e più accessibile, non solo concretamente ma anche in quello che può essere l'immaginario collettivo, che insomma è molto differente rispetto a quello che si pensa.
Anche perché ricordiamo che nella Costituzione il carcere in realtà è un luogo di rieducazione e non semplicemente,
esatto,
di... È anche una cosa che io ho sempre pensato, anche quando non sono stata a contatto con questo progetto, è che una persona che ha perso il diritto alla libertà non ne ha perso nessun altro.
Esatto.
È comunque una persona.
Certo.
Quindi questo fa... cioè, e poi mi rendo conto che non è una cosa che ti viene subito. Molti la pensano diversamente.
Secondo me anche perché davvero siamo abituati ad uno stereotipo del carcere, probabilmente anche attraverso
tutti sono
le serie TV.
Sì,
oppure Orange is the New Black, in cui veramente vediamo una realtà, a parte che la diamo per scontata, come se non ne potesse esistere un'altra, un'alternativa. E poi siamo abituati a guardarla come un qualcosa che effettivamente forse non è esattamente quello che è davvero.
Sì, assolutamente. Cioè, io mi ricordo che una delle cose che mi aveva più scioccata in questi anni è stato lo scoprire che i detenuti possono fare la spesa. Cioè, che è di una banalità disarmante, però a me questa cosa mi aveva proprio scioccata, perché mi immaginavo il carrellino che passava con... insomma... tutte queste cose che poi una volta che entri, al di là di quello che poi è il contatto più formativo legato all'università, che però ti porta a scoprire una realtà completamente diversa da quella.
Io volevo solo dire che tu mi hai detto una cosa bellissima, tra l'altro non so se volutamente o meno hai citato diciamo il dettame di una nota sentenza costituzionale che dice: che la pena non deve incidere sulla libertà e sull'esigibilità dei diritti del detenuto se non nella misura necessariamente comportata la privazione della libertà. E questa cosa va di pari passo con un'altra frase, anche questa credo di un costituzionalista, ma molto nota, ma di cui nessuno ricorda mai l'autore, che dice che si va in carcere perché si è puniti, non per essere puniti.
Sì.
Il carcere, quindi tutto quello che abbiamo detto rientra nell'idea di un carcere che non deve essere, non lo è dal punto di vista normativo, non lo è dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. Il carcere non deve essere un luogo di punizione, di espiazione, ma di riabilitazione, di risocializzazione.
Non ha il fine di punire, ma il fine di semplicemente rieducare e riabilitare una persona dentro la società. Cioè, quindi è una cosa che purtroppo ho notato molto qui in Italia, io non essendo italiana. Anche perché in un paese come il mio, la Moldavia, sì, ci sono alcuni stigmi sociali verso i carcerati, però le persone normali, diciamo, le persone non a contatto con questa realtà, sono molto più sensibili. Io mi ricordo alle elementari, la mia scuola faceva i pacchi regalo da mandare al carcere che c'era a Chisinau per Natale. Facevamo i regali, facciamo i regali per i detenuti.
E invece qui, non almeno
qui non
per la realtà che ho vissuto io, non è così tanto scontata questa
cioè,
cosa.
Io anche quando sono andata in vacanza due anni fa, mi ricordo che con le mie ex compagne di scuola con cui sono ancora rimasta in contatto abbiamo fatto una colletta e siamo andati in un carcere femminile a mandare prodotti sanitari, tutte quelle cose lì. Ma è proprio una cosa ormai normale, non viene nemmeno visto come donazione così. Se pensi, cosa facciamo quest'estate? Facciamo qualcosa di importante? Facciamo ok, mettiamo, non lo so, 50 euro a testa e facciamo un pacco da mandare in carcere. Capito? Quindi io sono rimasta molto sconvolta quando ho visto come un paese così tanto avanzato economicamente, anche dal punto di vista sociale, sia così tanto indietro sotto certi aspetti.
Sì, è vero, ma poi soprattutto considerando il diritto allo studio, che è quello di cui ci occupiamo noi, è vero, è un diritto che dovrebbe esserci sempre,
esatto.
Ma purtroppo nella maggior parte delle carceri italiane dipende ancora molto dal tipo di istituto in cui si trova il detenuto e soprattutto dall'impegno dei singoli docenti,
sì.
Quindi non è un diritto esigibile in maniera incondizionata, purtroppo, anche se dovrebbe essere così.
Sì, devo dire che la tua testimonianza è veramente straordinaria perché è sempre interessante poi guardare al tema della pena anche in una prospettiva comparativa. E è verissimo quello che avete detto. In Italia è molto assente anche la cultura della pena, la cultura della pena all'interno della società, della tra virgolette, della persona qualunque. E a me una cosa tra le tante che mi colpiscono sempre, che quando mi capita di parlare con qualcuno, magari di parlare di un nostro studente, di una persona che ho conosciuto, e dire sì, quando esce fa questo e quell'altro, e spesso vedo le persone che si irrigidiscono e dicono ah, ma escono, come
caspita,
se
dovrebbero, in teoria sì,
una cosa impensabile il fatto che la pena naturalmente dovrebbe condurre verso un'uscita gradualmente, ma che dovrebbe essere quella l'essenza della pena stessa.
Sì, ma perché c'è davvero poca conoscenza dal punto di vista dello scopo riabilitativo della pena, che è quello prioritario, rispetto invece quasi ad uno scopo unicamente punitivo.
Esatto,
che pervade in modo anche importante, secondo me, l'opinione comune.
Una cosa che ci stavamo chiedendo da un po', anche perché non siamo riusciti a trovare dati, ci sono solo dei dati americani sul tasso di recidiva. Sapete qualcosa, magari dall'esperienza personale, sapete se l'istruzione nel carcere possa aver aiutato ad abbassare, almeno per gli studenti che ne hanno fatto parte, il tasso di recidiva?
O comunque un parere personale,
esatto,
da questo punto di vista,
esatto.
Cioè cosa ne
quindi
pensate della relazione tra istruzione e recidiva?
E dunque, vabbè, come tutti sappiamo, in generale il tasso di recidiva in Italia è altissimo, è quasi al 70%. Dal punto di vista dell'impatto dello studio sulla recidiva è vero, e anch'io essendomene occupata so che esistono pochissimi studi, esistono per lo più studi americani che però comunque purtroppo si basano su dati parziali, ma non per mancanza di rigore ma per mancanza di esperienze che coinvolgano numeri tali da essere insomma da essere analizzabili in maniera completa. Sicuramente quello che diciamo si può ragionare un po' per approssimazione, possiamo per esempio riflettere su questo aspetto, un carcere come Bollate che ovviamente con le sue difficoltà come tutte le istituzioni come questa, ma è considerato e di fatto è un carcere piuttosto avanzato nella realtà italiana, ha un tasso di recidiva infinitamente inferiore, se non sbaglio intorno al 25% rispetto a, alle altre carceri italiane.
Sta facendo il suo dovere, insomma, esatto. È quello che sta più facendo il suo dovere tra tutti i carceri che...
Sì, poi bisogna considerare che le motivazioni dietro alla scelta di intraprendere un percorso di studio da parte di un detenuto possono essere molteplici e sicuramente molte di queste sono anche legate ad un possibile miglioramento del percorso all'interno del carcere. Però quello che è fondamentale è che una volta che il detenuto ottiene un titolo, una volta che uscirà, questo titolo non avrà valore solamente di per sé, ma proprio permetterà alla persona di presentarsi in maniera differente, cioè sì. Il titolo dà valore alla persona stessa che decide di intraprendere questo percorso per la sua prospettiva futura.
Certo. Insomma, la fedina penale non è la persona, non riduciamo tutta la vita di una persona per un solo brutto
sì,
momento.
Cioè, ecco. Anche perché la persona non è quel brutto momento.
Esatto, non è la sua fedina penale.
Certo, come dicono spesso le persone detenute, come dicono, come ha scritto in un bellissimo libro un noto giudice, Elvio Fassone, una persona non è mai riducibile a un solo gesto, una persona non è mai un errore.
Ok, e sapete anche magari di esperienze in cui delle persone sono riuscite ad usufruire della propria laurea ed essere introdotte all'interno di particolari esperienze lavorative una volta uscite dal carcere oppure
ma
no?
Allora, sicuramente sì, abbiamo avuto esperienze di questo tipo e testimonianze di questo tipo. Per quanto riguarda in concreto il nostro progetto, essendo iniziato nel 2015, diciamo gli studenti iniziano ora nella maggior parte dei casi ad arrivare, addirittura d'arrivo, però sicuramente anche gli studenti che abbiamo accompagnato inizialmente all'interno del carcere, che ora hanno accesso a misure alternative, hanno avuto la possibilità di fare stage piuttosto che esperienze lavorative e ci piace pensare anche proprio grazie al percorso che hanno fatto con noi.
Ecco, su questo io invece concludo diciamo con una nota un po' amara, cioè che purtroppo anche se queste diciamo queste esperienze esistono, molto spesso per una persona che porta su di sé lo stigma del detenuto che non ha la fedina penale pulita, un titolo di laurea fa poca differenza. Per me è estremamente significativo rispetto a questo tema la frase che mi disse ironicamente, ma dicendo una profonda verità, un nostro studente che disse: io, per me questo percorso, gli studi sono importantissimi, ma non tanto per quello che mi potranno dare un domani. Io cosa farò? Mi presenterò al datore di lavoro con una laurea e due omicidi. E effettivamente purtroppo, diciamo, lo sappiamo, un titolo di laurea al giorno d'oggi spesso non è di mente rispetto alle prospettive lavorative per le persone, per i giovani, per le persone che frequentano da libere l'università, tanto più questa cosa è complessa per persone che poi una volta uscite dal carcere, quando escono hanno alle spalle delle storie molto, molto pesanti. Ma questo ci dice ancora una volta del valore di esperienze come queste per tutto quello che portano con sé, non tanto per il titolo, ma per le relazioni che si costruiscono, per le riflessioni che nascono, per i riferimenti, i nuovi contatti che si creano, i nuovi stimoli a livello intellettuale.
Ma indicano anche tutto il lavoro che c'è ancora da fare, cioè sempre per la cosa che hai detto prima, una persona nella sua fedina penale. Quindi secondo me questo è... cioè, nel mio caso personalmente potrebbe essere anche la benzina che mi fa andare avanti a continuare questo.
Sì, cioè il
progetto.
Sapere che c'è ancora tanto lavoro,
esatto,
da fare, che
sei, cioè, che sei indispensabile,
esatto,
che il tuo lavoro è indispensabile.
Assolutamente, tenete presente che moltissimi dei nostri studenti hanno pene, quando non molto molto lunghe. Molti nostri studenti hanno l'ergastolo ostativo, quindi di fatto un fine pena mai, anche ovviamente adesso c'è tutto un, insomma, un lavoro ermeneutico dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale che probabilmente porterà un po' avanti rispetto a questo tema, ma ad ora si tratta di persone che di fatto hanno una condanna che non apre loro delle possibilità, delle prospettive di future, e per cui lo studio è essenziale come energia per affrontare il quotidiano.
Certo. Ok, io direi che possiamo concludere. Come ultimissima domanda vorremmo solamente chiedervi se qualche studente magari che sta ascoltando questo podcast è interessato al tutoraggio, come fare per diventare tutor?
Ma allora, noi ora da dicembre abbiamo finalmente istituito l'ufficio progetto carcere, quindi gli studenti, anzi invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e che sono interessati a intraprendere questa attività a contattarci, la mail è progetto.carcere@unimi.it e insomma poi si penserà come utilizzare questa candidatura sui nostri vari poli e, come diceva Chiara, appunto che ora stanno crescendo sempre di più e tra poco entreremo anche con un nuovo gruppo di tutor nel carcere di Pavia. E,
scusami un attimo, ripetiamo un attimo l'email:
progetto.carcere@unimi.it.
E quali sono le informazioni da includere dentro l'email?
Nome e cognome, ovviamente, il corso di laurea e l'anno di iscrizione.
Okay. Perfetto.
Sì, aggiungo solo, ecco, così ci facciamo un po' di pubblicità, che recentemente abbiamo lavorato un po' con i colleghi che se ne occupano all'aggiornamento del sito, sì, e sul sito del nostro Ateneo, anche se un pochino forse nascosto, c'è una pagina che si chiama Studiare in Carcere, dedicata a questo progetto con qualche informazione in più.
Ok, perfetto.
Ok, quindi a chiunque fosse interessato invitiamo a consultare questa pagina. Noi vi ringraziamo e diciamo agli nostri ascoltatori che li aspettiamo per la prossima puntata.
Esatto, grazie mille per essere state qua con
noi. Grazie a voi dell'invito.
Grazie a voi e grazie per questa scelta.